Padre Pio, la sua voce, la sua storia.
Padre Pio è più di una storia, fa parte della storia, quella del XX secolo e quella di milioni e milioni di persone che lo hanno seguito, invocato, pregato. È la storia collettiva di quanti lo hanno considerato e chiamato santo quando era ancora avversato, la storia di un secolo e degli anni a venire. Sentirete la voce di Padre Pio, il suo cammino difficile tra grandi entusiasmi e fortissime avversità. Sentirete la voce di testimoni e studiosi. Compiremo due percorsi, il cammino della vita, del carattere, dei fenomeni e della spiritualità di Padre Pio e quello sofferto, tortuoso e per alcuni versi ancora difficile da decifrare dell'ostracismo, delle persecuzioni che il frate di Pietrelcina ebbe a subire da parte di alcuni uomini della gerarchia della Chiesa. Per cominciare il nostro percorso narrativo voglio offrirvi un prezioso documento sonoro ritrovato in Nastroteca. È l'unica volta che Padre Pio accetta un registratore dentro la sua cella. A portarlo fu Franco Bucarelli, inviato del giornale radio nel maggio del 1967, un anno e pochi mesi prima della morte. È un documento sonoro eccezionale. Padre Pio non ha mai visto un registratore, non sa come funziona la radio, né tantomeno la televisione. La sua voce e la sua immagine sono state riprese sempre e soltanto durante cerimonie religiose, liturgiche, mai nell'intimità della sua cella, mai a tu per tu. La qualità del sonoro non è certo delle migliori, ma la voce inconfondibile di Padre Pio dà forti sensazioni, forti emozioni, soprattutto quando lo sentirete dice che si sente sfracassato e quando benedice gli ascoltatori della radio. Ascoltiamolo insieme.
Grazie Padre Pio, questo è il mio strumento che registra e dopo lo porto alla radio e domenica alle 2:30 tutti quanti sentiranno la vostra voce. Certo.
Grazie a tutti.
C'è qualche cosa che volete dire particolarmente Padre? C'è stato qualche cosa che volete dire a tutti quanti fedeli che in questo momento non stanno con noi?
Io prego per loro, il Signore di Santifici. Il Signore vi santifichi.
Come vi sentite?
Come
vi sentite?
Sfracassato. E grazie a Dio di fronte a qua. Dovrei sentire sfracassato completamente oggi, invece grazie a Dio. La passata.
Voi sapete quanta gente vi sta vicino col pensiero, quanta gente vi sta vicino con l'affetto, con la preghiera.
Io col cuore ci sto venendo a tutti però.
Io sono particolarmente commosso, Padre Pio, sapete perché? Perché sono proprio napoletano, sono vicino della vostra terra, no?
Sapete.
C'è qualche altra cosa che volete dire a tutti i fratelli, i fedeli che non vi sentono, che non vi vedono?
E fratelli.
Non tutti possono venire a San Giovanni Rotondo, oggi è una giornata particolare perché tra poco farete 80 anni, no?
25, 25. Il 25 del mese, 80. Va, Signore sia ringraziato. E le benedico tutti.
E Dio a nome di tutti quanti gli ascoltatori, le voci dal mondo, Padre Pio, vi auguro altri 100 anni di salute,
ancora.
Perché possiate ancora continuare le opere del Signore.
Vai in pace, il Signore ti benedica.
Una sensazione forte sentire questa voce, ve lo avevo annunciato, non c'è libro, racconto, testimonianza che tenga, la voce di colui che per milioni di persone è già santo da anni dà un'emozione fortissima. E allora ascoltiamo chi era Padre Pio in questa scheda biografica.
Nato a Pietrelcina, in provincia di Benevento, il 25 maggio 1887, col nome di Francesco Forgione, Padre Pio è entrato nell'ordine dei Cappuccini a 16 anni. Ha portato le stimmate, ossia le piaghe della passione di Gesù, dal 20 settembre 1918 e per tutto il resto del tempo che gli restò da vivere. Quando morì, il 23 settembre 1968, le piaghe che avevano sanguinato per 50 anni scomparvero misteriosamente dalle mani, dai piedi, dal costato.
Con le stimmate si è diffusa la fama di santità di Padre Pio e folle di pellegrini hanno cominciato ad accalcarsi a San Giovanni Rotondo. Intanto si propagarono notizie incontrollate di miracoli e guarigioni. Per frenare l'insorgere di fanatismi, intervenne l'ex Sant'Uffizio, che ha tentato, senza riuscirvi, di trasferire il frate Cappuccino dal convento pugliese.
Contro di lui innumerevoli denunce e accuse, tanto che dalle autorità Padre Pio è stato sottoposto a svariate inchieste e ha subito ben 5 condanne disciplinari. Nel 1931 gli venne vietato per più di 2 anni non solo l'esercizio della confessione, ma anche di celebrare la messa in pubblico.
Il frate stigmatizzato ha lasciato grandi segni. La sua opera in pietra è la Casa Sollievo della Sofferenza, il grande ospedale di San Giovanni Rotondo, con più di 1 migliaio di posti letto, costruito con le offerte dei fedeli, mentre i gruppi di preghiera con 15 milioni di devoti sparsi nel mondo sono la sua opera spirituale.
Molte le doti soprannaturali di Padre Pio, tra le quali la capacità di emanare profumo che veniva percepito anche a distanza, la bilocazione, ossia il fatto di vedere contemporaneamente Padre Pio in luoghi diversi, le ipertermie. I medici accertarono che la sua temperatura saliva fino a toccare 48,5 gradi, il potere di leggere nelle anime le visioni e le lotte col demonio.
Padre Pio, uomo di preghiera, dal parlare semplice ma suggestivo, ai suoi innumerevoli estimatori scherzando ripeteva: «I santi stanno solo in paradiso».
Questa la cronaca biografica, ma Padre Pio, come dicevamo, ha un'altra storia, quella raccontata da chi lo conosceva bene, da chi da lui fu travolto nella vita e nella fede. Per raccontarla in maniera inedita e puntuale, con Massimo Quaglio sono andato a trovare Giovanni Gigliozzi, una voce storica della radio, figlio spirituale di Padre Pio, direttore del giornale della Casa Sollievo della Sofferenza.
Padre Pio era un personaggio molto, molto più spirituale, molto più alto, molto... Nella sua semplicità era qualcosa di straordinario. Ora ne hanno fatto un facitore di miracoli, di prodigi, di tutte queste cose qui. Sì, ci sono stati, ma non era questo, non era la valigetta dei miracoli appresso. Io posso dirti delle cose stupende. Raccontate un episodio che mi sembra illuminante. Padre Pio aveva un suo braccio destro, che era il dottor Guglielmo Sanguinetti, che era quello, un medico che era capitato a San Giovanni Rotondo, incredulo, tanto per far piacere alla moglie. E Padre Pio gli ha detto: tu riverrai qua. E infatti restò lì e aiutò Padre Pio nei primi passi della Casa Sollievo della Sofferenza. Improvvisamente morì. E io corsi lì con altri amici subito nella notte, e arrivammo all'alba e trovo Padre Pio che stava pregando davanti al crocifisso, quello delle stimmate, nel cuore della chiesa, e diceva questa cosa, sembrava un profeta antico con i capelli dritti: se tu me lo avessi detto, parlava col Padre Eterno, se tu me l'avessi detto lui non sarebbe morto perché io te l'avrei strappato. E noi rimanemmo allibiti. Lui si accorse che noi eravamo lì e si alzò e ci precedette verso la terrazza del convento, dove non eravamo mai saliti in alto. Da lì si vedeva la giornata terza, bellissima, mi ricordo che da lontano si vedeva il golfo di Manfredonia. E lì Padre Pio, con una finezza, con una delicatezza, ci fece una lezione di teologia. Ci spiegò perché la morte, ci spiegò perché il peccato originale non è, come dice Te Deum, felix culpa, ma soltanto colpa. E perché a un certo punto l'uomo ha per compagna durante la sua esistenza la sofferenza. Era dolcissimo e burbero. Poteva essere dolce fino a distruggerti, insomma. E burbero, certo. Però... Beh, io posso raccontarti un episodio capitato a me. Siccome mi era capitato di saltare, non so, la messa, andare per le vie e dire non sono stato a messa è come dire perché ho inferto una coltellata a un signore che ho incontrato durante la notte. Che io non vado a per le vie in questa condizione. Mi confessai a Roma. Arrivato lì, la per le vie, non potevo perdere l'occasione di poter parlare con lui a quattro occhi, a lungo. E dire: padre, mi confessa? E lui gli rimanda: e perché te le confessai da me? Ti sei appena confessato a Roma. questo Padre Pio. Era Burbero, sì, perché ha motivato. E poi c'era un fatto che più delle volte, quando una persona era stata trattata male, ritornava da Padre Pio. E allora poteva capitare di trovarlo dolcissimo, poteva capitare, veramente.
Un carattere a prima vista contraddittorio, Burbero fino a cacciarti via, dolcissimo fino a farti struggere in lacrime. Il grande scultore Francesco Messina, noto soprattutto per la statua di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, per il monumento funebre a Pio XII in San Pietro e per il cavallo della Rai, ha raccontato al microfono di Padre Vito Magno di essersi convertito dopo un incontro confessione con Padre Pio. Il racconto risale al 1994, qualche mese prima della morte di Francesco Messina. Ascoltiamolo perché è davvero curioso. Ne viene fuori un ritratto del frate pieno di sanguigna umanità anche nel suo linguaggio popolare.
L'incontro col padre fu quanto mai curioso. Io ho detto: padre, da molti anni ho pensato di conoscerla e di confessarmi con lei, perché la miro in una maniera straordinaria, febbrile, eccetera, eccetera. E lui mi ha detto: vieni figlio mio, vieni con me. E mi ha portato non in un confessionale, ma in una sala dove c'erano tutti quelli che aspettavano di confessarsi con lui. E lui mi dice: siediti qua, io mi siedo qui. Però dice: non parlare, rispondi a me. E mi diceva: tu hai fatto questo, hai fatto quest'altro, cosa fai adesso, eccetera. Io rispondevo come potevo e lui faceva: oh, va bene, va bene, va bene, non ti preoccupare. E poi dice: e bugie ne dici? Allora sto un po' in pensiero e dico: veramente di bugie profonde non me ne ricordo, ma sa com'è, dico, può darsi che io abbia commesso delle bugie così professionali, magari si dice una cosa, poi se ne fa una. Ah, dice, sì, ci stanno anche le bugie professionali, e una grande risata. E poi mi guarda bene, dice: però tu tieni una faccia di berbante, non me l'hai detto questo, eh? E gli ho detto: padre, io ho la faccia che mi ha dato la natura, non so come spiegarla.
Padre Pio aveva anche delle manifestazioni straordinarie che non interessavano soltanto le persone più vicine, ma la cui fama veniva progressivamente conosciuta in tutto il mondo. Ecco la storia di come Giovanni Gigliozzi conobbe Padre Pio.
Ma, dite la verità, io ignoravo che fosse Padre Pio. Facevo il critico teatrale di un giornale dell'Avanti e andavo a teatro tutte le sere. E quindi capito che all'improvviso ero inondato da profumi strani di campagna, di fiori campestri. E questo una volta, due, tre, quattro. E mi capitava vicino Carlo Trabucco, che era il critico del Popolo. E dissi: Carlo, senti questi profumi. Carlo stava zitto, ma sì, certo, a teatro, sai, tutti mettono i profumi, le signore specialmente, ma non sono quelli, non è quello. Finché una sera mi disse: beh, senti, io devo dirti una cosa, mi disse Trabucco, cioè, questi profumi che tu senti mi fanno pensare a un frate che sta a San Giovanni Rotondo e che emana anche a lontananza, questi profumi, questi richiami, che poi sono richiami, sono... Io dissi: Carlo, questa è una favola, perché parlo delle stime, non ci credevo per niente, ma questi profumi seguitavano ancora a perseguitarmi. Avevo un bambino di un anno, era appena nato, stavamo a Francavilla a mare e dovevamo fare un telegramma, non so a chi, andammo io e mia moglie alla posta, dopo guerra, delle immagini, no? Credo che fosse l'anno 50, così credo. Puzzolente questo ufficio che stava al primo piano, i bambini facevano la pipì per le scale, insomma, queste poste erano quanto di più maleodorante si possa immaginare. A un certo punto mia moglie mi fa: senti questo profumo? Lo sentivo anch'io, dico: sì, sento. E gli raccontai: sai che Trabucco mi ha raccontato questo frate, l'estimate. E mia moglie, che sempre restia a prendere iniziativa, improvvisamente: senti, e perché lo andiamo a vedere? Partimmo e andammo da Padre Pio. Quando arrivai fui accolto da queste parole: ma ce n'è voluto per farti arrivare. E mi raccontò di me tutto, prima che io glielo raccontassi dell'avanti, del mio cattolicesimo, del mio cristianesimo, della mia, cioè, praticamente della mia condizione spirituale. E poi, siccome c'era un giornalino da fare, La casa del Dio della sofferenza, ne hanno uscito alcune copie dirette dal dottor Sanguinetti, dice, beh, perché non lo fai tu? Io ero giornalista, sono giornalista professionista, e da allora in poi sono il direttore responsabile della Casa Sollievo della Sofferenza.
Che bello questo racconto, davvero sembra una favola dei tempi nostri. La storia della sua santità non era però una favola fatta di profumi di viole e di bilocazioni, anzi veniva accompagnata da segni ben più significativi e dolorosi. Su questi segni si è interrogata la scienza, quella poco duttile, troppo invischiata di positivismo e chiusa ad ogni trascendenza, e quella sapienziale di coloro che si interrogavano sul significato di quelle lacerazioni e ancor più sull'obbedienza di quel frate. Padre Pio infatti rimaneva mite e silenzioso di fronte al paradosso di una gerarchia divisa tra amici e persecutori. Ma quali erano i miracoli di Padre Pio? Ascoltiamo il vice postulatore della causa di canonizzazione, padre Gerardo Di Flumeri.
Sono la maggior parte di ordine spirituale e non di ordine materiale o fisico. È un aspetto poco conosciuto questo, ma è una realtà della vita di Padre Pio, sia quanto era vivo sia quanto è morto. Il miracolo era Padre Pio, questo era il primo miracolo, perché un uomo crocifisso, che vive crocifisso, con cinque piaghe aperte nel corpo e sanguinante, non per un giorno, non per due, non per un anno, ma per 50 anni, è un miracolo vivente. E poi quello della carità. Qui a San Giovanni Rotondo c'è una realtà. Su questa montagna Padre Pio ha costruito un ospedale. Ciò che nessun ministero degli interni, nessun ministero della sanità ha fatto sul Gargano, nel profondo sud, l'ha fatto un povero fraticello in preghiera, in sofferenza e in penitenza. Quando Padre Pio celebrava la Santa Messa, toglieva i mezzi guanti con cui proteggeva le piaghe, le stimmate delle mani. E allora le stimmate erano visibili non solo a chi serviva la Messa, come me che l'ho servita tante volte, ma anche a tutti i fedeli che erano in chiesa. E tutti potevano ammirarlo, e molte volte da quelle piaghe, da quelle mani, sgorgava il sangue che cadeva anche sull'altare, sulla tovaglia dell'altare. Io poi che ho servito la Messa, ho visto le piaghe nelle palme delle mani e sui dorsi, e l'ho visto tante volte alla vicinanza di un metro circa, e quindi è una testimonianza.
Abbiamo accennato a quali erano i fenomeni con i quali la presenza di Padre Pio si manifestava anche a grande distanza, ma c'erano anche altri segni.
Nel marzo del 1918 Padre Pio è congedato dall'ospedale militare di Napoli a causa di fortissime febbri. La temperatura del frate arriva anche a 48 gradi e mezzo e i medici sono costretti a misurargli la febbre ricorrendo ad un termometro da veterinario. È questo il fenomeno della ipertermia, il primo dei segni straordinari che apparirono sul corpo del crocefisso del Gargano. La medicina ritiene che oltre i 42 gradi ogni febbre causa la morte del paziente.
Il 5 agosto dello stesso anno un angelo gli trafigge spiritualmente il cuore. È la transverberazione, uno dei fenomeni più misteriosi della vita mistica, che viene chiamato anche ferita d'amore. In Santa Teresa, Santa Veronica e Padre Pio, la ferita è anche fisica nel petto e per diversi giorni emana sangue abbondante. Generalmente questo fenomeno avviene quando Dio vuole staccare definitivamente l'anima da ogni attaccamento, anche buono, alle cose terrene.
Il 20 settembre del 1918, di fronte al crocefisso della chiesetta di San Giovanni Rotondo, le stimmate invisibili che Padre Pio già avvertiva sul corpo da 8 anni iniziarono a sanguinare. Per 50 anni le cinque piaghe di Cristo impresse sulle mani, sui piedi e nel costato del crocefisso del Gargano rimarranno sempre fresche ed aperte.
La bilocazione di Padre Pio, cioè la capacità di essere contemporaneamente in due o più luoghi, trovò una conferma insospettabile. Durante la guerra, molti piloti non cattolici dei cacciabombardieri alleati lo videro nella loro carlinga mentre imponeva loro di risparmiare il Gargano. Queste apparizioni di Padre Pio avvenivano mentre gli aerei erano in volo.
Altre centinaia di testimoni hanno confermato il dono della veggenza, cioè la capacità di leggere nel passato e nel futuro dei suoi penitenti. Con l'osmogenesi, Padre Pio avvertiva della sua presenza i propri figli spirituali, anche a migliaia di chilometri di distanza, diffondendo profumo di viole, gelsomini e rose.
Mentre si moltiplicava il numero di persone che, attratte dalle stimmate o dalla fama di miracoli che circondava il frate, arrivavano a San Giovanni Rotondo, alcuni potevano considerarsi privilegiati. Era la schiera, qualche migliaio, dei figli spirituali di Padre Pio. Come diventò figlio spirituale Giovanni Gigliozzi e qual era, chiamiamola così, l'iniziazione per accedere a questo alto momento di spiritualità? Questo racconto è un esempio per tutti, nessun mistero, spesso soltanto una semplice raccomandazione sulla condotta da seguire. Ascoltiamo Gigliozzi.
Gli chiesi anche una volta se potevo essere il suo figlio spirituale e lui mi rispose: purché tu non mi faccia fare una brutta figura. Come un'altra volta mi offrirono di entrare in una lista politica per il comune di Roma, no? E dice: ma padre, ma devo accettare? E beh sì, perché sennò ci va un altro che è peggio di te. E questa fu la risposta, non un complimento. Sì, e poi ci fu fatto un terzo ordine francescano che doveva occuparsi della casa studiata della sofferenza. Fra i 50 fui scelto anch'io. E ci fu il momento in cui, come ti vuoi chiamare, quando si chiede questo, e io risposi: Francesco. E Padre Pio, di rimando: ma è troppo, esagerato, Pio non ti basta. Sì. E così, per questo terzo ordine, io sono frate Pio da Roma.
Allora iniziamo un altro percorso. Per Padre Pio, alcuni disposti a giurare sulla santità e altri che, di fronte alla straordinarietà dei fenomeni che accompagnano la sua vita, sono stati e sono sempre più scettici, avanzano dubbi su dubbi. Il periodo, come ricordavamo, è quello dell'ostracismo, di una vera e propria persecuzione all'interno della Chiesa. Ripercorriamo allora le tappe di questo travagliato cammino.
Imitatore di Cristo, discepolo fedele di Francesco d'Assisi, Padre Pio sembrava fatto apposta per costituire nella sua famiglia, nel suo ordine religioso, nella chiesa locale e in quella universale, una vera e propria pietra d'inciampo. Chi ha occhi per vedere e orecchie per sentire sa benissimo che il Vangelo trasforma le pietre scartate dai costruttori in testata d'angolo, in meraviglia agli occhi del Signore.
Padre Pio ha portato nel corpo le piaghe delle stimmate dal 20 settembre 1918 alla morte, 50 anni e 2 giorni. Ha sempre tentato di nascondere quelle che, per la mistica cristiana, sono i segni del Signore risorto. Altre piaghe erano invisibili e venivano anche da gente di chiesa. Come al suo maestro, anche al crocifisso del Gargano nulla fu risparmiato.
La sua vita di preghiera fu criticata e calunniata. La sua azione pastorale e sacerdotale fu perseguitata, inquisita, sospesa per anni. Le sue esperienze vennero ritenute così mendaci da portarlo sull'orlo della scomunica. Giovanni Scarparo di Montagnana, in provincia di Padova, oggi 75enne, è testimone diretto degli anni più duri della lunga notte che ha aggredito la luce interiore di Padre Pio.
Per essergli riconoscente, ho pensato di fargli celebrare delle messe per lui. Il prete, prima con una scusa, poi con un'altra, poi con un'altra, insomma, si è rifiutato di celebrarmi queste messe, perché c'era una disposizione del vescovo, il Monsignor Girolamo Bortignon. Sul bollettino diocesano ci sconsigliano sacerdoti e fedeli da organizzare in diocesi cenacoli di preghiera, sante messe in unione a Padre Pio.
Non siamo negli anni bui di una chiesa medievale. Correvano invece i luminosi anni 60, gli anni del Concilio Vaticano II e di quella primavera della Chiesa Cattolica destinata ad abbracciare e a riconciliare il cattolicesimo persino con i suoi nemici. Ma questo sembrava non valere per il prigioniero di San Giovanni Rotondo. Da 40 anni Padre Pio era nel mirino.
Il 18 aprile del 1920, un anno e mezzo dopo la comparsa delle stimmate, arriva da Padre Pio Padre Agostino Gemelli, francescano e fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Gemelli non era un uomo qualunque, dapprima medico e ateo, poi dopo la sua conversione religioso e sacerdote, era un personaggio potentissimo della curia di Pio XI. Al contrario di Padre Pio, Gemelli era un buon simpatizzante del regime fascista.
Arrivò a San Giovanni Rotondo a vedere le stimmate e quindi a visitare Padre Pio. Il rifiuto di Padre Pio di farsi visitare fu considerato da Padre Gemelli come uno sgarbo alla sua personalità di scienziato e di consulente del Santo Uffizio. Pochi minuti dunque furono sufficienti per supporre una diagnosi spietata. Padre Pio è un isterico, forse un simulatore. Quelle piaghe sono un falso. Perché questo giudizio? Ecco il parere di Marco Garzonio, giornalista, scrittore e psicanalista junghiano, che ha scritto una biografia di Padre Pio.
Padre Pio aveva dentro di sé la grande forza di una vocazione religiosa. Padre Gemelli, che pur aveva anche egli una vocazione religiosa, era un uomo molto potente sulla terra. Questo è il grande scontro. Si scontra da una parte un frate come Padre Pio, di cui ho detto, dall'altra parte si scontra un Padre Gemelli che sta conducendo una battaglia politico-culturale, ed è la battaglia per il riavvicinamento e il riconoscimento della posizione dei cattolici all'interno della società e dello Stato italiano. Per accreditare la validità del pensiero degli uomini cattolici, Padre Gemelli ha bisogno di presentare una immagine di chiesa moderna, capace di studiare, capace di preparare la futura classe dirigente, eccetera. Per cui Padre Pio, in qualche modo, con questa sua religiosità fortissima, però di grandi radici popolari, fatta di grandi devozioni, di folle, eccetera, scombina i giochi di Padre Gemelli.
I misteri di Dio non possono solo essere guardati con gli occhi degli uomini, e comunque non è certamente la prima volta che nella Chiesa un innocente come Padre Pio accetta di pagare i peccati dei suoi fratelli nella fede. Ma anche a distanza di anni, la gragnuola di provvedimenti che si sono abbattuti su Padre Pio continua ad impressionare anche il profano di cose canoniche.
Con un metodo persecutorio legato ad un misterioso filo di protervia, qualcuno sembra a lungo intenzionato a colpire il povero frate di Pietrelcina, soprattutto nelle cose che aveva più care. Padre Pio non può scrivere al suo confessore, anzi gliene impongono un altro, non deve dire messe in pubblico. Nel luglio del 23 lui stesso ha la sorpresa di leggere sulla rivista ufficiale dei Cappuccini il decreto contro di lui ripreso dall'Osservatore Romano. Il Vaticano in quei mesi pensa di trasferirlo, ma il provvedimento è sospeso a furor di popolo. Il prefetto di Foggia ammonisce il Vaticano circa le possibili reazioni della gente.
Nel 1926 un libro che tenta una timida difesa di Padre Pio viene messo all'indice. In quest'epoca i grandi persecutori del frate di San Giovanni Rotondo sono il vescovo di Manfredonia, Monsignor Pasquale Gagliardi, e un terzetto di suoi canonici che il destino unirà in seguito in diverse punizioni ecclesiastiche e civili. Ecco il parere di Enrico Malatesta, uno dei principali biografi di Padre Pio.
Gagliardi non era animato da timori, Gagliardi era un cattivo prete, diventato vescovo, quindi aveva delle responsabilità enormi dal punto di vista di diocesi, però aveva dei vizi e quindi gli dava fastidio questo frate che praticamente era quel modello che lui non era e quindi gli creava fortemente bisticcio di immagine.
Chi porta una croce così pesante può essere compreso solo da chi conosce le vie della mistica. E forse non è un caso che con il pontificato di Pio XII, Padre Pio respira. Pio XII, anche contro la sua indole, tra il 50 e il 56, approva la fondazione e la costruzione della Casa Sollievo della Sofferenza e sostiene Padre Pio anche nei confronti dei superiori dell'Ordine dei Cappuccini.
Arriva il 1958 e il Papa Buono, Papa Giovanni, rende di nuovo difficile la vita di Padre Pio. Anche quest'ennesima persecuzione ha le sue fondamenta e motivazioni poco spirituali. Con il crack del finanziere Giuffrè, il cosiddetto banchiere di Dio, molte curie e molti ordini religiosi versano in enormi difficoltà finanziarie. In particolare il cappuccino Girolamo Bordignon, arcivescovo di Padova, pensa di poter chiudere il buco chiedendo a Padre Pio, con l'autorità della Santa Sede, di cedere parte delle offerte che gli arrivano da tutto il mondo. Perché lui le potesse accettare, nel 1957 Pio XII aveva liberato Padre Pio dal voto di povertà. Alla richiesta di Monsignor Bordignon, Padre Pio però risponde negativamente. Non può tradire la volontà dei fedeli che gli fanno quelle offerte.
Il clima è tale che Papa Giovanni ne resta contagiato. E questo forse spiega anche la durezza dell'unico appunto che il Papa del Concilio Vaticano II ha dedicato al crocefisso del Gargano. È una lettera del 16 agosto 1959 a Monsignor Loris Capovilla, suo segretario, in cui si dice: «Io non ebbi mai alcun rapporto con lui, né mai lo vidi o gli scrissi, né mai mi passò per la mente di inviargli benedizioni. Né alcuno mi richiese direttamente o indirettamente di ciò, né prima né dopo il conclave, né mai».
Nel 1960 il Vaticano manda a Padre Pio un visitatore apostolico, Monsignor Carlo Maccari, poi diventato arcivescovo di Ancona. Costui agisce in modo spregiudicato. Racconta Renzo Allegri, anche lui biografo di Padre Pio.
Sul tavolo di Papa Giovanni è arrivato un grosso, voluminoso dossier, corredato da registrazioni, da fotografie, che poi sono risultate dei fotomontaggi, eccetera, che accusavano in modo terribile Padre Pio, per cui anche in quel caso lì Papa Giovanni, trovandosi tra le mani un dossier di quel genere lì, si è spaventato per paura che succedesse un grande scandalo, quello che già paventava il Cardinal Marie del Val nel 1923. Anche lì hanno detto: dobbiamo vedere di salvare la cosa.
Salvare e promuovere i calunniatori per crocifiggere ulteriormente la vittima. Arrivano proibizioni e sospensioni, pene e punizioni anche per i fedeli di Padre Pio. E arriva anche l'ordine papale di consegnare alla Santa Sede tutte le azioni del patrimonio della Casa Sollievo della Sofferenza. Padre Pio obbedisce, come sempre, ma non basta. Nel frattempo gli vengono ridimensionati i contatti con i fedeli. In tutta Italia, nel nome di Padre Pio, i suoi figli affrontano scherni e persecuzioni pesanti.
Muore Papa Giovanni XXIII, viene eletto Paolo VI, già da decenni estimatore di Padre Pio e abituato a raccomandarsi alle sue preghiere. Il 30 gennaio 1964 il cardinale prefetto del Santo Uffizio annunzia che, per volere del Papa, lo stigmatizzato di San Giovanni Rotondo può riprendere la sua piena libertà. È la fine del Calvario, il resto è cronaca e storia fino ad oggi.
Eppure Padre Pio, perseguitato, non dimenticava i problemi dell'Italia. Pensate, ho qui una lettera scritta a macchina ma con firma autografa di Padre Pio, indirizzata al Presidente della Repubblica del 63, Antonio Segni, dove dice: «Ti prego di scusarmi se ti faccio scrivere a macchina, ma la mia mano non mi permette di scriverti una lettera». Però poi firma: «Salva l'Italia, cominciando proprio dalla televisione. Ti ricordo ogni giorno nelle mie povere preghiere affinché il Signore ti illumini e ti assista nel duro lavoro cui la provvidenza ti ha chiamato. Ti benedico dal profondo del mio cuore insieme alla tua cara famiglia e alla nostra diletta patria. Padre Pio da Pietrelcina». Padre Pio dunque sotto inchiesta, perseguitato, umiliato, eppure la folla di fedeli non diminuiva. Sentiamo ancora Giovanni Gigliozzi.
Ricordo quando andavo da Padre Pio come congiurato di nascosto, perché il Santo Uffizio diceva che non bisognava andarci, l'osservatore diceva no, per carità. Il mio parroco, che era Monsignor Cugnal, che poi diventò vicegerente di Roma, mi diceva: se tu vai a Padre Pio, per carità, io non ti do i sacramenti, cose del genere. Io ci andavo lo stesso, naturalmente, con tanti altri, come congiurati, in silenzio. E di questo cosa posso dirti? Padre Pio diceva: dolce è la mano della Chiesa anche quando ti percuote. Qualche volta ha percosso molto forte e io ho visto Padre Pio piangere.
Il visitatore apostolico, come dire l'ispettore, all'epoca di Giovanni XXIII fu Monsignor Maccari, una figura controversa nei giudizi, ma Gigliozzi ci racconta proprio quello che Padre Pio pensava di lui.
Ero amico di Monsignor Maccari, l'ultimo visitatore, lo conoscevo bene e anzi le avevo parlato spesso di Padre Pio e lui mi diceva ci andremo insieme a trovarlo. Poi improvvisamente fu nominato visitatore apostolico. Andai da Padre Pio e disse, sai, io lo conosco, era molto dura la custodia di Padre Pio, veramente molto dura. E che dice? Gliene parlo, dico a Monsignor Maccari che, sì, che questo modo di trattare lei non mi piace. E Padre Pio mi rispose, è inutile. Monsignor Maccari è malato di cardinalite. Cardinale non lo diventerà mai, però in paradiso lo voglio accanto a me. Io poi, molti anni dopo, incontrai Monsignor Maccari a San Salvatore del Lauro, per caso, e gli raccontai questo fatto. E Monsignor Maccari mi guardò e poi si andò in ginocchiare sull'ultimo gradino dell'altare maggiore e si mise a pregare. Io aspettai, lo salutai e me ne andai.
Veramente speciale il rapporto tra il vescovo Karol Wojtyła, poi Papa Giovanni Paolo II, e il frate del Gargano. Nell'omelia del giorno della beatificazione, il 2 maggio del 1999, il Papa ha ricordato di averlo conosciuto fin dal 47. E c'è una prova, anche se più recente, una lettera datata 3 maggio 1972 a Papa Paolo VI, con la quale Wojtyła dice testualmente: «Alcuni di noi hanno visto con i propri occhi Padre Pio e il suo apostolato. Tutti noi siamo persuasi della santità di vita e della speciale missione di quest'uomo di Chiesa. Abbiamo ritenuto opportuno pregare la santità vostra perché si degni di introdurre la causa di beatificazione e canonizzazione di questo servo di Dio». Questa lettera era spedita dal santuario mariano di Częstochowa ed emerge forte la devozione di Wojtyła per Padre Pio, devozione che nasce in tempi lontani. Durante il Concilio Vaticano II del novembre 62, Karol Wojtyła è a Roma come vescovo vicario di Cracovia. In quell'occasione scrive una supplica per una signora polacca in fin di vita.
Venerabili spate, rogo te orazionem fundere pro quadam madre.
Venerabile padre, ti chiedo di pregare per una madre di 4 bambine che ha 40 anni, di Cracovia in Polonia, e che durante l'ultima guerra è stata per 5 anni in campo di concentramento in Germania e ora è in gravissimo pericolo di salute e anche di vita per un cancro. Che Dio, grazie all'intercessione della Beatissima Vergine, mostri a lei e alla sua famiglia la sua misericordia. Obbligatissimo in Cristo, Karol Wojtyła, vescovo titolare di Ombi, vicario capitolare di Cracovia, in Polonia.
In Cristo obbligatissimus Karolus Wojtyła, episcopus ombitanus, vicarius capitularis cracoviensis in Polonia.
Non si fa neppure il nome della Signora, eppure la supplica arriva a buon fine. Passano pochi giorni e il vescovo Wojtyła scrive ancora e ringrazia.
Venerabili spate,
venerabile padre, la donna che abita a Cracovia, in Polonia, madre di 4 bambine, il 21 novembre, prima dell'operazione chirurgica, di colpo è guarita. Sia ringraziato Dio. Anche a te, padre venerabile, di nuovo dico il più fervido grazie a nome della stessa donna, di suo marito e di tutta la famiglia. In Cristo, Karol Wojtyła, vicario capitolare di Cracovia.
In Cristo, Karolus Wojtyła, vicarius capitularis cracoviensis.
Ancora una volta non c'è il nome della signora guarita, ma la donna esiste, è di Cracovia, si chiama Wanda Poltawska. Conosceva Karol Wojtyła fin da ragazza, non vuole parlare della sua guarigione. A Fabio Zavattaro, che l'ha incontrata al meeting di CL a Rimini, ha voluto dire solo poche parole sul Papa.
Come tutti gli studenti di Cracovia, perché lui come sacerdote in questo tempo è stato cappellano per studenti di università. Abbiamo un incontro ogni, ogni settimana, ogni mese, con relazioni di problemi, con la Santa Messa, con preghiere, tutto gruppo. Lui si occupava del nostro gruppo, e anche specialmente con i medici, perché lui ha avuto a sé, forse tutti sanno, il suo fratello più grande è medico, è morto, e lui sempre aveva un po' di simpatia ai medici, studenti di medicina, l'ha lavorata con noi. È chiaro, io facevo studi in Cracovia e tutto il tempo lavoro in Cracovia, allora 40 anni insieme.
Che cosa ha provato?
Quando?
Quando ha saputo la nomina di Karol Wojtyła a Papa.
Io sapevo prima che sarà il Papa.
Perché lo sapeva prima?
Perché mia madre mi ha detto questo. Una volta mia madre ha detto che lui sarà una volta il Papa, ma non può vedere perché sarà già morto. E veramente, perché vedi, noi abbiamo osservato questa cosiddetta carriera ecclesiastica di questo sacerdote, più giovane vescovo, più giovane cardinale, sempre a Roma, e con intelligenza come c'è, è proprio probabile. Per me non è sorpresa.
Ecco, nella vicenda umana e mistica di Padre Pio da Pietrelcina, i segni della santità, ma anche le stimmate della sofferenza. Ma sono soprattutto segni anche il diffondersi in tutto il mondo dei gruppi di preghiera ispirati al Cappuccino del Gargano e ancora soprattutto la sua attenzione costante per i più sfortunati. Grande segno tangibile del bene che Padre Pio fece fu la Casa Sollievo della Sofferenza. Era l'orgoglio di Padre Pio, oggi è un ospedale all'avanguardia, gemellato anche con strutture sanitarie in paesi del terzo mondo. Sentiamo Giovanni Gigliozzi come ci racconta la nascita della casa.
C'era una cosa soprattutto che l'angosciava, il cancro. E fin da molti anni prima aveva fatto un piccolo ospedale in paese, San Giovanni Rotondo, ma nel 38-39 credo che quell'ospedale si chiuse. E il sogno grande era questo ospedale, questa casa, non ospedale, casa, dove veramente si potessero venire le sofferenze degli ammalati. Io arrivai lì, c'era la montagna brulla, c'era una specie di capannone, c'era la casa prefabbricata dottor Sanguinetti, c'era la casa di dottor Kisvardai, dove io scrissi il primo articolo per il giornale di Padre Pio. E però vidi Sanguinetti che stava zappando la terra sulla montagna, poi sul Monte Castellano, che è roccioso. Che fa, dottore? Gli prepara il terreno per gli alberi, perché poi i malati avranno bisogno di verde per respirare. C'era un signore, Don Peppino Orlando, che con una zappetta faceva un sentiero, e questa era la strada dove poi porterà all'ospedale. Rimasi così, molto stupefatto di questo. Tant'è vero che quando avessi un po' di confidenza con Padre Pio, dico, padre, ma se danno quelle risposte li pigliano per matti sicuramente, perché c'è niente, quello fa la strada, quello pianta gli alberi. E il padre mi rispose, sì, sono matti, ma il più matto di tutti sono io. E adesso anche tu fai parte della Congrega, vieni. Quando fu inaugurata la Casa Sollievo della Sofferenza nel 1956, fui delegato io a fare il discorso inaugurale. E la sera mi ritrovai al tramonto, nel corridoio del convento, da una finestra si vedeva questa massa bianca appena inaugurata della Casa della Sofferenza, che rimandava i raggi del sole, che era candida. E sentivo una sciabattare, mi vidi Padre Pio di dietro. Mi voltai e mi disse, stamattina mi hai fatto vergognare. E io rimasi imbarazzato, era il minimo padre che io potessi dire, perché, no, perché questa non l'ho fatta io, l'ha fatta lui, l'ha fatta, questo lo so, però si è servito di voi. E vedi, se il Signore mi dicesse per salvare un'anima da fuoco a tutto questo, non esiterei un momento. E rimanemmo lì di fronte a questa finestra qualche minuto e lui aveva gli occhi pieni di lacrime.
Come molti sanno, Padre Pio aveva una particolare predilezione per la gente dello spettacolo. Anche in questo caso i motivi di questa attenzione erano molto seri. Padre Pio non demonizzava questa categoria, semplicemente vi vedeva una parte del gregge che egli voleva condurre a Cristo. Suoi figli spirituali erano anche il famoso cantante Beniamino Gigli e l'attore comico Carlo Campanini.
Sì, adesso sembra che Padre Pio abbia fatto il capo comico, ma io mi ricordo invece un episodio di Campanini. Stavamo nell'orto del convento e c'era Padre Pio. E disse, padre,
E io non lo so, passo per essere vostro figlio indegno, figlio spirituale, però la sera mi capita di fare il buffone, fare delle ballerine, e questo forse non è giusto, non è bello, non vi fa onore, non vi faccio onore. E Padre Pio rispose: Carlo, non ti preoccupare, tu fai il buffone lì sul palcoscenico, io lo faccio qui dove mi ha messo il Signore, e quegli altri lo fanno chi a Montecitorio, chi in Parlamento, chi a... ognuno fa il buffone nel posto dove Dio l'ha destinato, perciò fa tranquillo.
E l'attore Carlo Campanini, già vecchio, in una conferenza di molti anni fa raccontava così l'arguzia di Padre Pio, anche in un fenomeno inspiegabile come la bilocazione.
Io stesso ho dovuto testimoniare al processo suo di Padre Pio, che ho avuto a casa mia, a Roma, e purtroppo un uomo di poca fede, anche avendolo visto sparire attraverso i muri, non credevo ai miei occhi, pensavo che fossero le visioni, come quando si sentono le voci e che poi si va a finire al manicomio. E tre giorni dopo io sono andato su dal padre e mi hanno detto di ringraziarlo. Allora io lo ringraziavo più per avere la certezza se veramente era lui o era soltanto una mia visione. E gli ho detto: padre, posso ringraziarla per la visita che è venuto a farmi a casa mia il 5 maggio? Lui mi ha detto: certo che lo puoi. Poi io ho detto una frase che assolutamente non avevo pensato: dico, padre, ma era proprio lei? Perché è diventato serio, mi ha detto: lo metteresti in dubbio proprio tu. Ma ha piantato in asso e se n'è andato. Tant'è vero che alla sera c'era un frate che stava vicino a lui, padre Eusebio. Gli ho detto: sai che padre Pio è stato per le mie bilocazioni? E lui mi ha detto: ma voi siete pazzi, perché state vicino a padre Pio che ha dei doni, credete anche voi di avere, ma voi avete le fravegole, non sono verità. Dico: guarda, io te lo dico perché ho avuto anche la conferma da lui. E lui stesso alla sera gli ha detto: padre, voi conoscete la casa di Campanini a Roma? E padre Pio gli ha detto: io manco da Roma dal 1917, quando ho accompagnato mia sorella a farsi suora Brigidina. Allora lui gli ha detto: ma perché padre Campanini? Dice: ho visto padre Pio a casa mia. E padre Pio gli ha detto: un momento, tu mi hai chiesto se io conosco la casa. Il Signore, quando fa queste cose, ci manda dall'anima, non per vedere la casa. Dice: se no quanti miracoli dovrebbe fare?
È chiaro che chiunque abbia incontrato Padre Pio, sia personaggio famoso che persona umile, ha portato nella sua vita un ricordo indelebile, come una immagine scolpita nella mente. Sentiamo allora la testimonianza di un sacerdote ben noto agli ascoltatori della radio. Ecco cosa ci ha raccontato Padre Carlo Cremoni.
Sul carisma di questo umile frate mi aveva convinto un suo figlio spirituale, l'amico Giovanni Gigliozzi. Una volta che un religioso cappuccino di San Giovanni Rotondo era venuto a Santa Maria del Popolo, dove io ero parroco a Roma, lo pregai di portare a Padre Pio un libricino sulla passione di Gesù che avevo scritto allora, un commento al film Marcellino, Pane e Vino. Poco dopo io mi recai a San Giovanni Rotondo ed ebbi la fortuna di un incontro personale con Padre Pio nel corridoio del convento. Il frante delle stime mi accolse, dolcissimo in volto con me. Per prima cosa gli offrii quel libricino chiedendo se glielo avessero già dato. Io ricordo la sua voce e le sue parole come se fossero registrate dentro di me. E mi disse, esaminando quel libricino: no, non me l'hanno dato, non me l'hanno dato, bravo, bravo. E mentre il frate che lo assisteva stava per prendere quel libricino, decisamente lui se lo cacciò nella tasca che i cappuccini nascondono nel saio, sul petto. Io gli dissi: quanto celebro la mia messa, padre, spiritualmente mi unisco sempre a lei che celebra. Lui gradì questa mia disposizione d'animo e mi disse: restiamo sempre uniti noi sacerdoti, se non siamo uniti noi sacerdoti, chi può essere unito? Volevo non abusare, feci cenno di accomiatarmi. Mi disse: resta un po', e già devo andare. Parto domani, padre. E già domani, rimani un po' con noi, qualche giorno. E nel lasciarlo, con la sua mano ferita e guantata, mi lasciò una paterna carezza sul volto, più che una benedizione. Qualcuno dice che era rozzo e burbero, un uomo dolcissimo. Come si spiegherebbe l'enorme attrazione che esercitava? Da allora, e anche prima di allora, ho avuto netta impressione della sua autentica santità. Stenteremo a mettergli l'aureola, a chiamarlo Beato Pio da Pietralcina, invece con il familiare Padre Pio.
Parlare di Padre Pio oggi, mentre il terzo millennio è già cominciato, vuol dire anche riaprire pagine di un diario dell'Italia che altrimenti diventerebbero ingiallite. La cronaca sul frate delle stimmate si intreccia con la storia del dopoguerra, del boom economico e, nella Chiesa, con eventi epocali come il Concilio Vaticano II e, abbiamo sentito, con il mondo dello spettacolo d'allora. Chiudiamo il racconto di Giovanni Gigliozzi con un ricordo di Beniamino Gigli, il celebre tenore di quegli anni, altro figlio spirituale di Padre Pio.
Ci sono momenti indimenticabili con Padre Pio, per esempio quelli trascorsi nell'orto durante la ricreazione, quando lui raccontava delle storielle, quando c'era anche Beniamino Gigli e lui diceva: Beniamì, cantami mamma, Beniamì, cantami l'Ave Maria. Quando Beniamino Gigli cantava mamma, Padre Pio si struggeva in lacrime pensando alla sua mamma, a mamma Maria Giuseppa, che aveva un amore sconfinato per i genitori. Beniamino Gigli doveva cantare mamma, cantami mamma, cantami mamma, e quel giorno sembrava che tutti i passerotti, le rondini, si fossero dati convegno in quell'orto. E dice Gigli: ma padre, come canto tutto questo? E allora Padre Pio guardò per aria e disse: statevi un po' zitti. E improvvisamente un gran silenzio e lui poté cantare.
Che cosa bella! Abbiamo percorso l'intera vita terrena di Padre Pio, ve ne abbiamo raccontato gli umori e i fenomeni straordinari, abbiamo parlato dei segni tangibili della sua fede, cioè la creazione dei gruppi di preghiera e l'edificazione della Casa del Sollievo. Ma per essere beato c'è bisogno di un miracolo provato dopo la morte, quello della inspiegabile guarigione di Consiglia di Martino. La sua voce e il suo racconto è nell'archivio della RAI, ve ne ripropongo uno stralcio.
Dal momento che io sono entrata in ospedale, il mio primo pensiero è stato per Padre Pio. Mi sono affidata a lui. Ho detto: sono nelle tue mani. Basta. La prima attacco non ho fatto altro che pensare a lui e ho pregato. Non pensavo neanche alla malattia, sinceramente. Ho sempre solo pregato. Verso le 4 di pomeriggio ho sentito io personalmente Fra Modestino, il quale mi ha assicurato, mi ha detto: Lina, non preoccuparti, perché io pregherò per te. Alle 16:30 ho avuto la seconda attacco, mi sono sottoposta alla seconda attacco, con mezzi di contrasto, quindi immagino la sofferenza. E in quel momento ho sempre solo pensato a Padre Pio e il crocifisso di San Giovanni Rotondo. Perché io mi sentivo crocifissa e basta. All'uscita della seconda attacco ho sentito un profumo bellissimo, profumo di fiori. In un primo momento ho pensato: forse ce l'ha l'inserviente che mi sta accompagnando sopra. La stessa inserviente però che mi ha ripreso la seconda volta per fare un eco Doppler, il profumo non l'aveva. Quindi è chiaro segno che il padre, penso, mi stesse vicino in quel momento. Durante la notte io ho dormito benissimo, senza problemi, perché già i dolori erano spariti. La mattina dopo volevo tornare a casa, truccata già in mezzo al letto, ho detto: ma che ci faccio qua io?
E come concludere questo cammino se non con le parole del Papa che poco dopo il mezzogiorno del 2 maggio del 1999 annunciava il Beato Pio.
Si è conclusa in piazza San Pietro la solenne liturgia eucaristica, durante la quale ho avuto la gioia di proclamare Beato Padre Pio da Pietralcina.